Bene, concludiamo questa schermata che riguarda le origini della riforma dal punto di vista strutturale con questa citazione per farvi vedere come questo contesto appunto tedesco era in effervescenza e quindi come si è inserito l'apostolo di Lutero in questa realtà di tipo strutturale che ha accompagnato la sua proposta. Troverai e capirai chiaramente, scriveva un consigliere del Palatinato, che ora è tornata la vera luce della grazia e l'antica fede, che era stata annunciata agli ebrei da Dio e confermata più tardi da Cristo. Troverai e capirai che è arrivata la vera luce, dunque c'era un'attesa di una trasformazione, di una riforma, di un cambiamento, era già in effervescenza il contesto e dunque Lutero si è inserito in questa realtà la cui struttura era già pronta per recepire il suo messaggio. Questa è la conclusione delle cause strutturali. Bene. Passiamo invece a un altro tipo di cause, o meglio a un'altra linea storiografica che, anziché privilegiare le cause strutturali, prende in considerazione, o meglio attribuisce le ragioni della riforma a cause di tipo invece congiunturale, cioè gli individui, non la struttura, ma gli individui. E siamo qui in piena storiografia cattolica, cattolico-apologetica, dell'inizio del Novecento, in particolare cominciamo da Denifle, un domenicano, morto nel 1905, il quale nella sua opera sviluppa la tesi della corruzione morale di Lutero. Dunque, perché nasce la riforma? Perché Lutero era corrotto da un punto di vista morale e dunque il suo sistema di pensiero, la sua proposta riformatrice non poteva che essere una produzione di questo squilibrio, di questa alterazione di tipo morale. Lo segue un gesuita che si chiama Grisard, invece, e anche questo insegnato alla Gregoriana, storia della Chiesa, morto questo nel 1832, e Grisard riprende la tesi di Denifle, ma anziché attribuire a Lutero una corruzione di tipo morale, gli attribuisce invece una patologia, dunque lo scusa, diciamo, dal punto di vista morale, non può essere accusabile, accusato da un punto di vista morale, e in effetti Lutero era, diciamo, segnato da una patologia. E quindi la sua produzione non è altro che il frutto di una mente contorta, alterata. Questo Herte invece è un personaggio interessantissimo perché la sua ricerca, il suo studio costituisce una svolta nell'interpretazione cattolica di Lutero. Che cosa fa Herte? Dimostra che tutta la storiografia cattolica dipende in effetti da un personaggio che è stato uno dei primi a interpretare Lutero e che si chiama Cocleo. Dunque questo Cocleus, che è il primo che scrive una biografia riguardante Lutero per tentare di giustificare l'origine della riforma, questo Cocleus inventa delle cose su Lutero. E queste invenzioni sulla corruzione morale o psicologica di Lutero poi dopo vengono riprese in modo pedissequo da tutta quanta la storiografia cattolica. Dunque Herte è importante perché dice: guardate, le fonti di tutta questa storiografia cattolica non sono le fonti vere su Lutero, pochi hanno letto i discorsi di Lutero, pochi hanno letto i suoi scritti, molti invece tra i cattolici sono ricorsi a questo primo personaggio il quale ha dato la sua interpretazione, ma si tratta di una sua interpretazione e non delle fonti originarie. Dunque Herte è importante perché... Bene. Veniamo più vicini a noi, questo Lorz l'abbiamo già incontrato, vi ricordate? E lo ripropongo ancora perché in Lorz, oltre a esserci una lettura, diciamo, strutturale riguardante le cause della riforma, c'è una lettura anche di tipo congiunturale. Lorz chiaramente non parla più di corruzione morale, non parla più di patologia, parla di soggettivismo. soggettivismo, cioè le cause della riforma sono fondate su questa tendenza soggettivistica di Lutero. La sua particolarissima esperienza, scrive Lorz, religiosa, lo avrebbe portato inconsapevolmente ad un approdo teologico eccessivamente modellato sulle proprie esigenze, cioè Lutero fa una teologia per sé stesso, che risponde alla sua soggettività, non fa una teologia dunque accademica, non fa una teologia di tipo astratto, fa una teologia di tipo esperienziale che risponde alla sua esperienza. Fa una teologia, oggi diremo, di tipo spirituale, che cioè risponde alle esigenze del soggetto, dell'individuo. Per Lutero è l'homo religiosus, intendendo come per religiosus questa dimensione esistenziale, individualista, antropologica di Lutero. Interiormente tormentato, appassionatamente anelante a Dio della misericordia, predicatore di fuoco, il confessore della teologia Crucis, l'evangelista che annuncia Gesù Cristo, il crocifisso e che proclama la sua religione della salvezza e della grazia. Rispetto alla teologia scolastica astratta, fatta di teoremi, fatta di erudizione, Lutero è quello che soggettivizza, cioè da una lettura soggettivista della esperienziale della teologia, cercando una risposta alle sue domande personali. Ultima interpretazione, quella più recente, è quella di questo Hessen, per il quale Lutero è un profeta sostanzialmente. I profeti non hanno un messaggio sistematizzato, non hanno una dottrina i profeti, non hanno un dogma i profeti. I profeti hanno delle intuizioni, hanno delle traiettorie, hanno degli orientamenti. Dunque il discorso di Lutero è un discorso profetico, non è un discorso dottrinale. Lutero dunque non è un teologo sistematico, non si può fare una dottrina del suo pensiero. La sua è una profezia di tipo religioso. E Lutero dunque non è un teologo, è un riformatore della pietà, è uno che va a correggere i costumi, i comportamenti, che si orienta a modificare l'aspetto esistenziale delle persone, la loro concezione religiosa, più che Lutero non fornisce dunque degli elementi di tipo, sistematico. Dunque Lutero non è contro la morale delle buone opere, Lutero va contro il moralismo, secondo Hessen, cioè l'eccessivo formalismo, la normatività, il giuridicismo. Lutero non è contro i sacramenti come segni di salvezza, è contro una sorta di sacramentalismo, dove prevale un concetto invece giuridico di sacramento, un ex opere operato soltanto, escluso dall'ex opere operantis, dove l'individuo non conta per la sua esperienza, ma conta soltanto la celebrazione del rito per la salvezza. Lutero dunque non è contro la Chiesa come istituzione, le strutture esterne, ma è contro l'istituzionalismo, cioè l'eccessivo peso delle strutture, della burocrazia, dell'influsso politico sulla Chiesa e non tanto contro la Chiesa. Bene. Con questo abbiamo finito, il panorama storiografico, le varie interpretazioni date sulle cause della riforma. Abbiamo visto questa doppia divisione, le cause di tipo congiunturale e le cause di tipo strutturale, i vari interpreti, l'evoluzione che ha avuto questa interpretazione lungo la storia, il passaggio attraverso i sistemi di pensiero, illuminismo, romanticismo, epoca contemporanea, il fronte cattolico, apologetico, e il fronte protestante, l'influsso dell'ecumenismo che ha fatto sì che i due fronti si incontrassero in qualche modo nel concetto di soggettivismo di Lorz, per esempio, o nel concetto di strutture, le due realtà lì si incontrano, in qualche modo distribuendo in modo equo le responsabilità di questo cambiamento. Bene, adesso passiamo dal livello interpretativo, cioè dalla storiografia, passiamo ai fatti, cioè facciamo noi adesso, cerchiamo di ricostruire a noi adesso le origini di questa riforma, da dove nasce questa riforma, le cause della riforma. Reimpostiamo dunque il discorso a partire dagli elementi fattuali che abbiamo, e certo tenendo conto degli elementi storiografici che abbiamo già raccolto, e facciamo noi un percorso invece per riuscire a stabilire le cause della riforma e per stabilire quale tipo di riforma, che cosa voleva proporre Lutero, dunque quali sono le origini della riforma. Questo è sempre il problema. Dunque dalla coscienza ai fatti. La coscienza è dunque una riflessione, un'interpretazione sui fatti. I fatti invece vorrebbero, diciamo, indagare bene. Nella Chiesa primitiva, facciamo un percorso che va dalla Chiesa primitiva fino all'epoca di Lutero per vedere su quale traiettoria si colloca Lutero, cioè che cosa seleziona Lutero dalla tradizione. Nella Chiesa primitiva i termini di riforma, renasci, regeneratio, vita nova, renovari, renovatio, avevano due significati. Un significato di tipo escatologico, cioè una renovatio, una rigeneratio, una vita nuova veniva data grazie all'uomo, grazie alla risurrezione. Questo è il significato escatologico. Dunque l'uomo veniva rinnovato, risorgeva, grazie alla risurrezione. Aveva una vita nuova, veniva rigenerato grazie a questa risurrezione. Oppure un altro significato, che è quello sacramentale. L'uomo veniva rigenerato, rinnovato grazie ai sacramenti. Dunque l'uso del termine riforma, renovatio, rigeneratio, vita nuova, aveva queste due accezioni nella prassi, o un riferimento di tipo escatologico o un riferimento di tipo sacramentale. Leggiamo Agostino, che sintetizza un po', se volete, il primo arco temporale, quello della Chiesa antica, per vedere quali sono in lui le componenti di questi termini, che cosa intende Agostino per riforma. Dunque, l'umanità, dice Agostino, è involta per la caduta di Adamo nel peccato e nella morte, ma è rinnovata, rinata per Cristo, il nuovo Adamo. La Chiesa fa del singolo uomo, accogliendolo nella sua comunità col sacramento iniziatico del battesimo, un membro del corpo mistico di Cristo. Ma accanto a questo sacramento mediato, garantito dalla Chiesa, permane un rinnovamento immediato, personale, dell'anima credente. L'uomo, involto nel peccato, è morto, ma per grazia divina viene creata in lui una nuova volontà, ed egli da impius diviene justus, in quanto lo Spirito Santo, al posto della concupiscenza, gli infonde la volontà del bene, la caritas. Bene, allora vedete che, specialmente in queste espressioni, nella sua comunità, accogliendolo nella sua comunità, dunque la Chiesa fa del singolo uomo, accogliendolo nella sua comunità col sacramento iniziatico del battesimo, un membro del corpo mistico di Cristo. Dunque c'è una parte sacramentale, un'azione sacramentale, che viene definita come riforma, ma c'è anche una dimensione di tipo interiore. Ma accanto a questo sacramento mediato, garantito dalla Chiesa, permane un rinnovamento immediato, personale, dell'anima credente. Dunque c'è qui subito una doppia accezione del sacramento, un'accezione di tipo interiore e un'accezione di tipo sacramentale. Quella sacramentale è mediata dalla Chiesa, dunque è mediata dal punto di vista istituzionale, quella interiore invece è immediata, cioè non mediata, riguarda l'interiorità dell'individuo e non passa attraverso alcuna mediazione. Questi sono i due elementi della Chiesa primitiva. Anche i Vittorini precedono, diciamo così, il basso medioevo, cioè l'epoca delle Summe, anche i Vittorini ribadiscono questa doppia valenza, valenza interiore immediata e valenza esteriore mediata invece dall'istituzione quando si parla di riforma. Chi viene invece a sbilanciare questi due elementi è l'abate Gioacchino da Fiore, per il quale la realtà vera è quella invisibile. L'anima della storia non sono i fatti esteriori, è la Trinità, cioè la realtà invisibile che muove la storia. Dunque la realtà, la renovatio in senso vero, la reformatio in senso vero, è quello che accade nell'intimo e non è mediata dall'istituzione, non è una realtà esteriore, non richiede dunque un cambiamento esteriore, è soltanto una realtà interiore, coinvolge l'anima interiore del credente. E tutta quanta, vedete qui l'evoluzione delle riforme religiose, gli spirituali in modo particolare, l'osservanza domenicana e francescana, dà privilegio all'aspetto interiore, cioè da dove parte un rinnovamento della persona, parte dal romitorio, parte dalla dimensione interiore, prima si rinnova la parte interiore e poi dopo si arriva forse alla parte esteriore, che però non è molto importante. Dice Gioacchino da Fiore, è il canto dello spirito che gli dischiude quello che egli non era riuscito a penetrare con nessuno studio. Quindi gli studi sono inutili, non riescono a penetrare l'anima interiore. Il mistero della Trinità divina, al suono del salterio a 10 corde ogni suono esteriore tace, si solleva il canto nell'intimo e la delizia corporea scompare davanti a quella spirituale. Dunque, il vero rinnovamento dell'uomo è da cercarsi dentro, nell'intimo, al di là di ogni mediazione, dove lo studio non riesce a penetrare e dove l'unico che può penetrare è il canto del salterio. Con Francesco di Assisi questi due elementi vengono di nuovo presi in considerazione e nella sua proposta diciamo che si dà adito a uno squilibrio verso la parte dell'interiorità, perché con Francesco l'anima della realtà è il Vangelo, la regola è il Vangelo e dunque la Chiesa si rinnova grazie a un ritorno al Vangelo, un ritorno all'esperienza apostolica. Dunque prevale un tipo di approccio di tipo esterno, di ordine esterno. Infatti sapete che una corrente interpretativa, cioè quella degli spirituali, assume in senso radicale e assoluto questa concezione, e per loro la Chiesa vera è la Chiesa dello Spirito, cioè quella gioacchimita, c'è una corrente dunque gioacchimita che interpreta Francesco di Assisi e vuole portarlo in quel versante piuttosto che nell'altro versante. Questa è una frase tolta dalla Leggenda dei Tre Compagni. Chi è un po' esperto della storiografia francescana sa che la Leggenda dei Tre Compagni non è una leggenda di tipo istituzionale, Bonaventura o Tommaso da Celano, è una lettura di tipo non istituzionale, dunque tendente a quella corrente spirituale, appunto dei compagni di Francesco, eccetera, eccetera. E questa è la frase che il cardinale di San Paolo, cioè che i tre compagni mettono sulla bocca del cardinale di San Paolo quando Francesco viene presentato al Papa per un rinnovamento della Chiesa. Da dove passa allora, secondo i tre compagni, per bocca del cardinale San Paolo, il rinnovamento della Chiesa? Che cosa significa riforma della Chiesa? In veni virum perfectissimum, qui vult vivere secundum formam sancti evangelii, la forma del Santo Evangelio, riforma la forma del Santo Evangelio, et evangeliorum perfectionem in omnibus observare, la perfezione del Vangelo, dalla riforma della Chiesa, per quem credo, quod dominus vult in toto mundo fidem sancte ecclesie reformare. Dunque la riforma passa per il ritorno al Vangelo, alla parola. Vangelo sine glossa. Capite come qui è ambiguo il messaggio? Dunque la Chiesa si riforma grazie a questo ritorno al Vangelo, che non è altro che il ritorno alla Chiesa primitiva, rinunciando dunque a delle strutture che nel frattempo si sono sovrapposte a questo Vangelo di tipo primitivo, apostolico dei discepoli. Quindi mentre gli spirituali interpretano in senso, diciamo, interioristico, spiritualistico, appunto, questo messaggio san francescano, Bonaventura è quello che invece riprende la tradizione dei Vittorini e la tradizione agostiniana e medievale e ricompone le due cose di nuovo insieme. Cioè riprende il concetto di riforma fondato sui due elementi, cioè sull'elemento interiore e sull'elemento esteriore. E l'elemento interiore non diventa più in Bonaventura un elemento di rottura di quello che sta fuori, ma diventa una mistica. Cioè la riforma sostanzialmente interiore viene creata attraverso delle strutture mentali che non sono altro che la sua teologia mistica. E infatti Bonaventura mette insieme curialisti e zelanti, cioè fa vedere come queste due realtà stanno insieme. In che modo lo fa? Dicendo che gli zelanti hanno ragione, ma che l'idea purista degli zelanti, cioè interiorista degli zelanti, Gioacchino da Fiore, è una realtà che è di tipo escatologico. Dunque marciamo verso questa realtà, non prendiamo quella realtà per radicarla oggi e metterla in contrapposizione alle strutture, e dunque distruggiamo la realtà attuale di mediazione e storica per ribadire una purità che non è storica ma è escatologica. Dunque Francesco è il modello, ma non il modello per la storia, il modello verso dove va la storia. Mi spiego? Qualcuno aveva scritto un libro qualche anno fa dal titolo Apocalittici o integrati? Apocalittici o integrati? Cioè c'è gente, gli apocalittici famosi, che lottano per una introduzione nella storia, nell'attualità, della apocalittica, dell'escatologia, la purezza originaria va inserita oggi, e per insediare oggi questa purezza originaria vanno, diciamo, decostruite le strutture, oppure gli integrati, i quali cercano invece una integrazione dei due elementi, cioè escatologia e storia marciano insieme, una indica la fine, l'altra indica la mediazione. Mi sono spiegato o no? C'è una realtà evangelica, la purezza del Vangelo, che è una realtà vera, ma è una realtà di tipo escatologico, è una renovatio, per dirla con la Chiesa primitiva, che soltanto lo stato della resurrezione può attuare, e non è in toto recepita da un percorso di tipo storico. C'è invece una realtà di renovatio per la storia che è di tipo sacramentale, secondo la Chiesa antica, e che cioè ha bisogno dell'elemento di mediazione e di tipo istituzionale.